La sfida che gli autori raccolgono è quella relativa a come reimpostare il senso della nostra democrazia all'interno di quella grande declinazione del politico e del sociale che è stato, e ci auguriamo possa continuare a essere, il welfare. Se è vero, come è vero, che la crisi che stiamo attraversando non è solo economica, ma anche sociale, antropologica ed etica, e in Italia anche e soprattutto di sistema politico, è altrettanto vero che una delle vittime di questa crisi è lo Stato sociale, ovvero quell'edificio di diritti, partito con Bismarck e strutturatosi per tutto il XX secolo, in particolare nel secondo dopoguerra nel vecchio continente, che si ricostruiva e tentava vie nuove per declinare nuovi diritti e un nuovo modo di prendersi cura della democrazia e dei cittadini. La democrazia si ristrutturava a partire dalla dignità di ogni singolo attraverso il lavoro, nella ricerca di nuovi diritti e soprattutto nel tentativo di instaurare l'uguaglianza delle possibilità. Il testo di cui oggi discutiamo scommette sulla necessità di una rivoluzione alla luce di un tempo in cui la comunità si è consunta, nell'ubriacatura della convinzione, ormai trentennale, che la grande rivoluzione liberale ha imposto rispetto al fatto che solo l'individuo bastasse e che lo Stato non avesse più un senso se non come detentore della sola violenza, secondo Bayesiana memoria. La crisi economica degli ultimi anni, poi, non ha fatto altro che peggiorare la situazione di chiusura sul presente della società e sulla perenne mancanza di risorse statali per sostenere la conquista dei diritti e la forma di democrazia che in Europa si è liberata attraverso il welfare. Nella grande mutazione non esiste più la persona con il suo insieme di relazioni, ma solo l'individuo con i suoi egoismi o, quando in difficoltà, con i suoi bisogni. Non esiste più l'economia come nomos, ma solo come risultato monetario. Non esiste più la comunità, che viene sostituita da flussi di merci, denaro e individui. Non esiste più la politica, intesa come capacità di progettare e costruire il bene comune, anzi si tenta di eliminare anche il concetto stesso di bene comune. Non esiste più una bellezza capace di essere anche buona e quindi giusta. Tutto è ridotto all'utile momentaneo, mentre dono e interesse sono separati, laddove l'interesse non si trova più ad essere etimologicamente il luogo che separa e insieme unisce le persone, il luogo che crea comunità. Non esiste più, infine, una dimensione contemplativa in cui parole e silenzio convergano, solo rumore o deserto. Si potrebbe, parafrasando Tacito, dire che la crisi economica o di solitudine in faccia, un pace mattella. Se la sfida è quella di tenere unite queste polarità, diventa ancora più grande la sfida di ricostruire uno spazio che una volta si definiva prepolitico e comunitario, capace di ridare senso e costruire futuro. La sfida raccolta è quella di connettere l'economia e la solidarietà, creando anche una capacità diversa di creare cultura del lavoro attraverso le imprese sociali, che non operino nell'esclusiva visione della massimizzazione del profitto e che sappiano uscire dalla dipendenza del denaro pubblico. La proposta è, insomma, quella di uno scouting sociale che senza pregiudizi recuperi le esperienze territoriali positive, che ricostruisca la capacità di fare comunità e di far sì che le comunità si prendano cura dei beni comuni attraverso sistemi di governance pubblica fortemente controllati da cittadini di nuovo consapevoli di diritti e doveri che sorgono dal vivere in comunità. Ricostruire il welfare secondo una definizione di sussidiarietà in cui siano i cittadini gli attori e non solo più i fruttori. Oserei dire che la proposta è quella di una conversione dei singoli, delle collettività, degli enti, dei paradigmi di riferimento per tutto quello che concerne il welfare. Innanzitutto allargando la definizione di welfare al generale sistema dello stare bene insieme in questo mondo, in questo tempo, operando concretamente la democrazia del quotidiano di ciascuno. Un welfare che diventa un prendersi cura. In greco si dice terapeuein.
Terapeuein.
Collettivo delle comunità, ed è un genitivo che è sia oggettivo, la comunità, che soggettivo, esatto, all'interno del percorso proposto. Per uscire da un'idea di semplice erogazione di servizi e giungere a un sistema progressivamente generativo di benessere sociale che sia sostenibile nel tempo anche da un punto di vista economico, nella sua capacità di poter essere anche sistema produttivo di ricchezza, nella consapevolezza che la rinuncia al welfare è una diminuzione della democrazia, non certo un suo miglioramento. Gli esempi positivi già in essere, perciò paradigmatici, nella loro possibile generatività per i territori sono molti e tutti interessanti. Attraversano tutti i campi della gestione collettiva del bene comune, dall'ambiente alla salute fisica, psichica e sociale, alla cultura, alle tematiche abitative, anche sulla capacità di impresa tesa anche al benessere dei propri dipendenti e dei propri territori, in senso olivettiano e tanto altro. In questa grande speranza e positività del testo, che fa sicuramente anche bene al cuore, pare riverberare quella grande progettualità tipicamente italiana tra tardo 800 e primi del 900 che si declinava nel mutuo soccorso, sia di stampo cattolico che di stampo socialista. Un tentativo di essere e fare comunità capace di mettere in comune bisogni e risorse per prendersi cura delle persone e dei luoghi. Una modalità che nel paese dei mille campanili partiva dai territori e dalle loro tipicità per costruire comunità migliori in un tempo di crisi e di grandi mutamenti sociali, politici ed economici. Certo, le politiche messe in atto sono spesso fallimentari e contraddittorie, non solo per l'endemica mancanza di risorse, ma poi onestamente è proprio vero che si deve tagliare sempre solo nel welfare e non magari anche in una revisione più generale degli sprechi, ma spesso per mancanza di progettualità, per il ricatto egoistico di lobbies di categoria e di privilegio. Se un Parlamento è fatto di avvocati, imprenditori o dirigenti, giornalisti e medici, non è difficile capire quali saranno le categorie più tutelate. Per l'endemico problema della corruzione. Anche leggi nate con buone intenzioni e direzionate verso mutamenti auspicabili vengono mal gestite quando non addirittura tradite nel percorso di attuazione. Paradossalmente e provocatoriamente, la sfida per gli autori sta nel provare, come diceva prima Giovanni, a benedire questa crisi, a trovare in essa i semi di speranza per un nuovo modello di comunità e per un nuovo modello anche economico, nella scia di un personalismo, e qui intendo proprio la corrente filosofica, rinnovato e foriero di frutti nuovi. Occorre a questo punto enucleare quali sono le tesi che il testo sostiene. Innanzitutto, la necessità di mantenere la tensione universalistica del welfare, reso sostenibile anche attraverso la feconda diversità di ricchezze dei territori e una costante cura dei processi partecipativi. Con parole moderne, una prospettiva local, globale e locale insieme. Recuperare il valore della persona come nodo di relazioni e insieme recuperare un processo educativo profondo capace di attivare la condivisione partecipata dei bisogni. La necessità di uscire dallo spaesamento, nel senso letterale, di ricostruire un modo dell'abitare che crei comunità attraverso una nuova, rinascimentale, prospettiva urbanistica attenta anche al bello. Immaginare e agire politiche di creazione e distribuzione del valore sociale attraverso la capacità libera e responsabile di creare nuove istituzioni di comunità, i vecchi e mai sopiti corpi intermedi. La capacità di definire un progetto di felicità comunitaria indipendentemente dalle situazioni di partenza che possono essere di bisogno ma non devono necessariamente esserlo. Riscoprire una modalità dell'impresa sociale ma anche dell'impresa tout court, rendendo compatibili gli obiettivi sociali e le sostenibilità economiche. In questo senso il welfare torna ad essere pubblico e non solo un modo dell'amministrazione. Creare occupazione attraverso l'impresa sociale e l'innovazione dei beni comuni. Certo è che il welfare ben temperato, così come tratteggiato, avrebbe positivi effetti sia economici che di partecipazione democratica. Il terzo settore dovrebbe in tal senso avere la capacità narrativa di esprimere la propria esperienza e di renderla pubblica, rigenerando la democrazia attraverso la partecipazione. È una tesi che era già propria del MOG alla fine degli anni Ottanta, se ricordo bene, contribuendo ad una diversificazione dell'economico attraverso un cambio di paradigma sul valore dell'interesse. Il welfare in fondo non è altro che il bene comune. E proprio perché bene e perché comune non può essere abbandonato a se stesso o a una mera burocratizzazione o reso asfittico dalla mancanza di risorse. Ciò che per noi è bene ha una fragilità che necessita di cura amorevole e costante e necessita che tutti ne prendiamo cuore la fragilità. Mi si è permesso esprimere a questo punto delle resistenze di carattere personale. Ho trovato che il libro sia una buona maieutica per una buona ridefinizione del welfare, ma ogni maieutica dovrebbe essere preceduta dall'ironia, ovvero dalla capacità di critica dell'esistente per ogni soggetto che partecipi della necessità di un cambiamento. In parole povere, mi è mancata molto, vivendo in Lombardia, e avendo operato come amministratrice, una capacità di critica verso i molti errori, quando non gli inganni, di parte del mare magnum della cooperazione e di tutti i suoi addentellati. Sarebbe stato utile ricordare, forse, che molte cooperative nulla hanno a che vedere con la storia e con l'idealità sicuramente positiva espressa nel testo. L'attuale vicepresidente della giunta regionale lombarda è un esempio di come si possano utilizzare le cooperative in un senso che è ben altro rispetto all'idealità costruita. Che molto resta ancora da fare rispetto allo sfruttamento della posizione di socio cooperatore, più ancora nello specifico con il ruolo di socia cooperatrice per le donne sui bassi livelli e in tante cooperative che lavorano in un apparto pubblico, nella sanità in particolare e nel sociale. Che il sicuro aumento dei posti di lavoro nelle cooperative dipende dalla crisi ormai ventennale delle risorse degli enti locali e della follia di leggi che prevedono modalità di esternalizzazione a minor prezzo e che spesso non consentono neppure agli enti più volonterosi di creare progetto con le realtà cooperative, magari piccole del territorio, o almeno con quelle più serie e più capaci di progettualità. Che con la scusa del più società in uno Stato, spesso non si è creata comunità, anzi si sono erose le risorse della comunità, ottenendo posizioni di privilegio economico e politico. Non è un nascondimento per nessuno, voglio dire, soprattutto in Lombardia. Che tanta parte di consumo del territorio, con relativo problema di gestione delle infrastrutture, e soprattutto nella macroarea lombarda, e creazione di brutture, sono dovute al sogno di un'edilizia residenziale pubblica, non edilizia popolare. Quella è una cultura non meno peggiore, su lottizzazioni fatte anche dalle cooperative, per cui tutti avevano diritto alla villetta, i famosi 120 metri quadri su tre piani, una follia che non prevedeva evidentemente l'invecchiamento. Che sicuramente una delle modalità della diminuzione dei costi sanitari è quella della cura domiciliare, ma per farla non occorre solo un progetto politico serio, bensì occorre superare i tanti, troppi egoismi dei tanti operatori che dovrebbero intervenire sul territorio, a partire da medici e pediatri di famiglia che dal venerdì sera sino a lunedì mattina risultano essere assolutamente irreperibili. Motivo per cui, ad esempio, spesso si riempiono i pronti soccorsi con spese e disagio per gli utenti realmente bisognosi di cure e per gli operatori ospedalieri. Lei non ha toccato il grande tema dell'istruzione e della formazione, che sono un problema di risorse e di redistribuzione. Ma vivendo in Lombardia non possiamo non gridare allo scandalo di una regione che taglia i finanziamenti alle scuole pubbliche da 24 milioni a 5 per aumentare i contributi alle famiglie che scelgono le scuole private gestite da imprese sociali che spesso fanno ottime operazioni di marketing scolastico, ma che di fatto spesso non hanno lo spazio per il bambino disabile, ad esempio. Perdoni la critica anche aspra, ma non porre sul tavolo questi temi assolve come semplici errori di percorso grosse mancanze di parte di un mondo che proprio nelle sue espressioni migliori e più feconde dovrebbe essere in grado di prendere le distanze e rinunciare ai tradimenti di un'idealità e di un'intenzionalità che potrebbe veramente provare a cambiare la realtà nel senso da lei, ma anche da me, glielo assicuro, auspicato.
Ottimo. Grazie. Come ci